Envy Radio ad Andimatica 2024.
Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Io sono Simone Dalmaso, alla mia destra c'è Alessio Lenzi.
Buonasera a tutti.
E allora, il nostro compito oggi sarà un compito un po' complicato, perché vorrei parlarvi di NVDA, dello screen reader, e tra poco sappiate che faccio una domanda rivolta a tutti, quindi state sull'attenti. Per il momento vi posso dire questo: il computer non si connette alla TV.
Al momento.
Abbiamo qui un potentissimo tecnico che sta cercando disperatamente di risolvere il problema. Nel frattempo io intanto vi faccio un'introduzione a voce e dopo naturalmente passerò la parola ad Alessio. Intanto voi cercate, se avete qualche talismano, qualcosa, speriamo di poterlo usare, perché cioè, abbiamo preparato tante cose e naturalmente la legge di Murphy ci fa questo. Allora, noi siamo del team comunque di NV Apple e ci occupiamo di varie cose, di tecnologia e comunque anche di podcasting, ma in questo caso abbiamo lo screen reader NVDA come mission per questo intervento. Quello che vorrei capire è quanti di voi, chi di voi già conosce abbastanza bene NVDA, ok? Se può alzare la mano, poi qualche tecnico. Ok, perfetto. Infatti immaginavo che fossero molto pochi. Benissimo.
Sono una ventina che ci sono.
Ok. Allora, io intanto inizio un'introduzione, come vi dicevo, e poi naturalmente Alessio continuerà con alcune cose sulla configurazione. Allora, intanto partiamo da questo. Che cos'è NVDA? NVDA è un lettore di schermo, quindi un screen reader completamente gratuito, e trovate tutte, ma proprio tutte le informazioni su questo lettore di schermo sul sito web www.nvda.it. nvda.it è un sito che esiste dal 2008, e che cosa fa NVDA? Permette alle persone che non vedono, oppure con un residuo visivo veramente molto molto basso, di accedere alle informazioni su computer Windows. Quindi i computer Windows, a partire, allora, naturalmente quando è nato NVDA è nato che funzionava con Windows Vista e Windows 7, ok? Adesso in realtà la configurazione consigliata è quella di Windows 10, ma soprattutto Windows 11. E perché è così importante il lettore di schermo? Perché è completamente gratuito, libero e open source. Attenzione però, il fatto che sia libero e open source non è assolutamente sinonimo di prodotto un po' scadente. A volte capita, no, di trovare dei prodotti che dici, ok, questo sì, okay, è gratuito, però insomma non è che siamo di fronte a chissà quale miracolo. No, NVDA è un lettore di schermo che permette al non vedente di utilizzare il computer sia per lavorare, sia a scuola, e sia anche per quel che riguarda tutta la tutto quello che riguarda internet. E la parte che riguarda internet naturalmente è stata oggetto di tantissimo lavoro, perché i siti web sono sempre diversi. In realtà su internet veramente è stato fatto un lavoro enorme, perché i siti web sono tutti diversi e NVDA deve dare la possibilità ai non vedenti anche di navigare. Con cosa funziona NVDA? Funziona con la sintesi vocale. Sintesi vocale che ovviamente sono delle voci sintetiche che avrei voluto farvi ascoltare, ma che adesso non si può, e sono delle voci che quindi il non vedente utilizza, e ce ne sono tantissime in varie lingue e anche con un sacco di stili diversi. Poi, se avete un po' di familiarità con la cecità, NVDA funziona anche con il display braille. Quindi display braille, ok, che sono praticamente quelle barre braille. Io adesso così al volo ve ne mostro una, non è importante, ok, che la marca o chissà cosa, questa è la mia barra braille e di fatto con il computer collegato io posso leggere scorrendo il dito, ok, leggendo tutti quanti i contenuti che sono presenti sullo schermo. Quindi duplice accesso, sia con sintesi vocale, sia con barra braille o anche insieme. Non c'è nessun problema, funziona tutto, ecco. Detto questo, perché abbiamo anche nominato l'intelligenza artificiale? Perché negli ultimi mesi sono nati dei programmi che permettono a chi non vede di avere dei risultati assolutamente fantastici per quel che riguarda, per esempio, il riconoscimento delle foto, oppure il riconoscimento anche di alcuni spezzoni di video. Quindi voi provate a immaginare di utilizzare un computer, vi trovate di fronte a un'immagine completamente inaccessibile. Che cosa significa? Significa che quando io premo invio su quell'immagine, ecco, il lettore di schermo, lo screen reader, non dice nulla, quindi non parla, ok? In realtà, sappiate, dice vuoto. Ok, se sentite la parola vuoto, possono essere due cose: o c'è una riga vuota, oppure lo screen reader non è riuscito a interpretare quel file o quell'immagine. Ecco, l'intelligenza artificiale consente di fatto proprio di bypassare questo problema e di avere le descrizioni di foto, di grafici, ok, di qualsiasi cosa. Quasi qualsiasi cosa il non vedente ha bisogno. E quindi poi speriamo di potervelo mostrare, altrimenti naturalmente vi lascio il nome dell'app e del programma che noi dobbiamo utilizzare. Ecco, prima di passare la palla ad Alessio, che vi spiegherà un pochettino come funziona la configurazione di NVDA, cosa potete fare, sappiate che sul sito di nvda.it trovate la sezione download, dove potete scaricare il programma, il manuale utente. Ecco, io sul manuale utente ho una preghiera. Guardate, vi dico, tradurlo. Io traduco NVDA dal 2008, ok? E il manuale utente è molto complesso. Ecco, se qualcuno lo legge, io sarei tanto contento, perché davvero, cioè, voi non avete idea di cosa significa tradurre dei manuali e poi leggere. Spesso magari vengono fuori delle domande, e in queste domande scopri che magari la risposta è a pagina 4 del manuale, ok? Per cui capisco che può essere noioso, però magari, insomma, ogni tanto una guardata, dico, ecco, perché veramente è una cosa che io continuo a fare. Beh, innanzitutto perché comunque l'Italia non è che può essere l'unica a non avere il manuale, ok? Quindi, cioè, però è un progetto che, perché dovete pensare che NVDA è in più di 60 lingue, sono tantissime, e viene utilizzato tantissimo anche nei paesi del terzo mondo, perché le risorse che lui occupa sono poche. Di conseguenza ci troviamo di fronte a uno screen reader che è anche molto parsimonioso in termini di CPU.
Quante pagine ha l'annuale?
Oh, mi fai una bella domanda, perché io lo vedo in HTML, quindi io lo vedo su internet e non ho mai visto come PDF, però 200 pagine sono sicure. Ma io non chiedo assolutamente che uno legga le 200 pagine, diventiamo matti, ok? Semplicemente magari, ecco, guardare le cose principali. Poi tu all'inizio c'è un tutorial, spiega quattro cose in croce e già comunque tu hai i due terzi del lettore di schermo che lo sai usare. Ecco, detto questo, poi c'è una sezione invece che si chiama NVDA a piccoli passi, dove in questo, diciamo, in quella parte lì ci sono dei tutorial e dei video su YouTube, per cui potete andarli a vedere e capirete come anche i non vedenti possono usare il computer.
Intanto anche da parte mia, buonasera a tutti, io sono Alessio Lenzi, faccio parte come Simone, appunto collaboro con lui per qualcosa anche al progetto di, di, di NVDA, ho fatto anch'io qualche traduzione di alcune cose del programma, soprattutto di alcuni componenti aggiuntivi che adesso poi vi spiegherò cosa sono, perché fanno parte proprio anche della configurazione di NVDA. Allora, NVDA ha dalla sua il fatto di essere altamente flessibile, cioè lo si può adattare a tutte quelle che sono le esigenze di una persona che non vuole, cioè che vuole usare il PC, quindi che non vede, che ha problemi di vista e vuole utilizzare un PC. Si può impostare dal, per esempio, come e se partire all'avvio del sistema, perché si può anche in famiglia, per esempio, gestire un PC in più soggetti, in più persone, e magari a qualcuno serve di gestirlo con la voce, altrimenti può servire anche di gestirlo senza, quindi si può gestire l'impostazione di partenza. È possibile regolare tutte quelle che sono le impostazioni di vocalizzazione di cosa si sta scrivendo, cosa far leggere, per esempio in una pagina web, se far leggere o meno la parte delle tabelle, se pronunciare o meno i titoli, se dire o meno link, cioè si può impostare tutto ciò che riguarda l'ascolto, perché per esempio, vi faccio un esempio, un documento di testo, un documento Word, ci sono le segnalazioni di parola scorretta, esistono, a vista si vedono, e se istruito anche NVDA te le dice. Il problema è che le dice, io per esempio non voglio che me le dica perché non uso io il correttore ortografico, e tutte le volte che tu leggi ti dice parola scorretta, quindi si può impostare in modo che non lo dica. Però se qualcuno scrive per mestiere o scrive documenti molto importanti, usa il correttore ortografico e necessita che questa cosa venga detta, si può attivare e fargli dire quello che diciamo si vuole. Per esempio si può fare in modo che vengano pronunciati i nomi dei font, dei caratteri che si vanno a incontrare, e lo si può fare in modo che lo faccia automaticamente. Oppure per esempio si possono impostare anche le diciture di interlinea, tutto quello che riguarda la composizione di un documento. Tutto, come ha detto Simone, è descritto ampiamente nel manuale, e per aggiungere una cosa sul manuale, che diceva appunto Simone, non importa che lo leggiate tutto, io ve lo confermo perché è fatto, come dico io, a compartimenti stagni, quindi se interessa solo di capire certe impostazioni o alcune cose sulla configurazione, esistono dei capitoli appositi che basta leggersi quelli e si capisce esattamente cosa e come si deve andare a impostare. Quindi le impostazioni possibili, i settaggi possibili sono veramente tanti. Io NVDA lo uso da parecchio tempo. Io ricordo all'inizio che c'erano due o tre sezioni di configurazione in croce, adesso è pieno di, e ve l'avrei voluto anche far sentire, se, però purtroppo non è fattibile. Oltre NVDA, come tutti i software, a poter essere configurato come più ci aggrada, può essere anche personalizzato, composto come più ci aggrada. Cosa vuol dire? NVDA prevede degli oggetti chiamati componenti aggiuntivi, che fanno sì che si possa arricchire NVDA di tante funzioni che magari non ha. Per esempio esistono diversi componenti aggiuntivi, ne esistono per fare in modo di aggiungere, ne esiste uno che fa in modo di aggiungere delle funzionalità particolari per i display braille che magari all'inizio i display braille non hanno. Oppure ve ne sono alcuni che permettono di fare in modo che NVDA si interfacci a un programma che altrimenti sarebbe inaccessibile. Mi viene in mente il caso di un software che è molto utile a livello scolastico, soprattutto per chi inizia a utilizzare il computer, se è da piccolo, per chi fa cominciare a usare il computer, è un software di apprendimento della tastiera che si chiama 10 dita. Se lanciamo 10 dita, quando NVDA è, diciamo, installato normalmente, non legge assolutamente niente. C'è un componente aggiuntivo, lo si installa in NVDA e magicamente 10 dita diventa assolutamente accessibile, in modo da poter essere utilizzato anche da chi non vede completamente. Quindi esistono vari moduli da poter aggiungere, ce n'è uno per esempio che permette di riconoscere i testi, ce ne sono diversi, e fanno in modo che NVDA possa, è un po' come una macchina, no? Gli si mettono diversi optional e può diventare utile anche ad altre funzioni che altrimenti NVDA non fa, che altrimenti non potrebbe fare. Una nota rispetto alla personalizzazione di NVDA come installazione: allora, NVDA ha un pregio, può essere fruito in due diverse modalità. Una molto semplice, chiamata portable, quindi portatile: si copia direttamente tutta la cartella di NVDA in una chiavetta, oppure anche sul disco del computer, dove vogliamo. Quindi anche se non abbiamo per esempio i diritti d'amministratore o vogliamo andare in una biblioteca e usare un computer che non è nostro, si lancia ed NVDA funziona direttamente senza doverlo installare. Altrimenti c'è la versione, cioè si può installare come un classico programma, a quel punto diventa utilizzabile pienamente sul computer. L'unica limitazione che ha il fatto di installarlo o non installarlo è la lettura, per esempio, di quella che è la finestra di login, quella che si usa alla partenza del computer, dove mediamente occorre mettere una password o un PIN. Ecco, la versione portabile non consente la lettura di questa finestra, la versione quando lo si installa completamente sul computer, sì, consente di fare questo tipo di inizializzazione di avvio del computer anche da parte di una persona non vedente. Le impostazioni sono tante, ho cercato di riassumerle il più possibile. Ovvio, se poi dopo ci sono domande o Simone giustamente vuole aggiungere altro, gli ricedo volentieri il microfono.
Io intanto che Alessio vi spiegava, ecco, intanto che Alessio vi spiegava un pochino la situazione di tutti i componenti aggiuntivi, io stavo pensando a un metodo alternativo per farvi comunque vedere delle cose. Io lo so che tra 5 minuti vi annoiate, perché ma non si vede niente, ma l'audio non c'è, quindi effettivamente. Allora, ho in mente due cose. La prima: ci salviamo un po' con l'iPhone. Perché? Perché vi voglio mostrare come funziona un software di intelligenza artificiale, ma su iPhone è un'app, naturalmente, e fa le stesse cose. Voi dovete semplicemente pensare che è legata al computer. Cioè, io ho un'app sul mio telefono che si chiama Be My Eyes, ok? Che significa sii i miei occhi, qualcosa di simile. Quest'app è nata per iPhone, poi è nata, poi è venuta, diciamo, è passata a Windows, e adesso c'è anche per Android. Ecco, per chi non la conosce, sappiate che è di fatto è il punto di svolta, è quello che ha permesso a chi non vede di accedere a un sacco di informazioni. Inizialmente quest'app era fatta su base volontaria, cioè c'è ancora questa possibilità. Però che cosa significa? Significa che, supponiamo, io aprivo l'app, chiamavo un volontario, il volontario mi aiutava a fare determinate cose. Mi leggi per favore il display della televisione? Per favore, la lavatrice si è bloccata, cosa faccio? E intanto lui poteva darti informazioni su quello che trova scritto. Stessa cosa vale per tutto quello che riguarda la cucina, gli alimenti, insomma, era un'app dove il non vedente la apriva, poi veniva messo in comunicazione con il volontario e tramite la fotocamera del telefono il volontario guardava e aiutava la persona. Adesso è arrivata l'intelligenza artificiale. E dov'è il punto comune che c'è tra l'app per iPhone e quella per Windows? Beh, è l'utilizzo che ne possiamo fare. Perché l'app per Windows consente, uno, di scattare una foto come si farebbe col telefono, no? Solo che naturalmente, cioè, se tu scatti una foto col PC probabilmente prendi te stesso. Certo, è bello avere la descrizione di se stessi, però insomma diciamo che non è il massimo, ma con il telefono invece ovviamente sì. La seconda cosa, prende un'istantanea dello schermo, e questa è la cosa più bella, perché se ci troviamo su un programma inaccessibile, l'intelligenza artificiale potrà aiutarci a capire che cosa succede. Poi c'è la possibilità di farci descrivere un'immagine, quindi magari sul nostro computer, perché cioè, possiamo avere dei PDF non gestibili. Quindi queste tre cose, c'è anche la quarta, caspita, senza menu però, allora aspetta, quale schermata?
Un file, fate gestire un file, la schermata.
Il file, la schermata,
la foto
e
gli appunti.
E gli appunti, giusto, e gli appunti, sì, se abbiamo un'immagine negli appunti possiamo dargliela. Sul telefono fa altre cose, ma io adesso vi faccio vedere cosa succede. Allora, supponiamo che io adesso faccio una foto a questa stanza. State tranquilli, la foto non va da nessuna parte, non rimarrà nemmeno nel mio telefono, nessuno verrà inquadrato, non ci sono problemi di privacy. No, ve lo dico perché, insomma, non voglio che poi... Ecco, mi serve solo per mostrarvi e farvi ascoltare quello che il telefono mi dice. Ecco, voi immaginate che io l'abbia fatto sul computer, ok? Immaginate che io abbia preso un PDF o abbia preso qualsiasi altra immagine. Quindi prendiamo il nostro bel iPhone, alziamo il volume per bene.
Voce non attiva.
No, ci mettiamo anche voce non attiva. Cioè,
voce attiva.
Ok, allora, diminuiamo la velocità.
Attenuazione a velocità voce parola, velocità 54-49%.
Ok, voi lo sentite?
Sì. Cartella.
Già questo, sono felice. Allora, proviamo a vedere se almeno Be My Eyes ci funziona. Allora, io apri Be My Eyes.
Be My Eyes in corso. Avvio fotocamera.
Benissimo. Allora, io adesso
richiedi supporto.
No, non ci serve supporto. Ci basta solo scattare una foto.
Scatta una foto.
Ok. Pulsante. Allora, io faccio una foto a caso, ok?
Scatta una foto.
Ecco. Vediamo.
Analizzando l'immagine. Attendere, prego.
Lui adesso sta controllando. Attendiamo con trepidazione.
Dice il telefono di ognuno di noi.
No, spero. No, vabbè. In genere ha già finito.
C'è connessione, sì.
Non c'è la connessione.
Attento per quello.
Sì, va.
Copertura schermo attiva.
No, ok, però aspetta, ce l'abbiamo?
Nell'immagine.
Sì, ce l'abbiamo, ok.
Elimina, pulsante. Nell'immagine c'è una sala conferenze con diverse persone sedute su sedie blu disposte in file. La stanza ha pareti di colore chiaro e un pavimento in legno. Sulla parete di sinistra ci sono diversi pannelli informativi o poster appesi. Alcune persone sembrano essere in attesa o in ascolto di una presentazione. In primo piano, un uomo con un laptop sulle ginocchia è seduto accanto a un altro uomo che ha una mano sul mento, come se stesse riflettendo. Sullo sfondo, altre persone sono sedute in fila, alcune con le braccia incrociate. La stanza ha un aspetto accademico o professionale. Azioni disponibili.
Vi è piaciuto?
Sì.
Bene. Allora, noi abbiamo avuto adesso la descrizione di questa... della stanza, ok? Io ho fatto, ripeto, una foto a caso, io sono cieco assoluto, per cui nel senso, la foto è venuta quello che... eppure abbiamo avuto degli ottimi risultati. Immaginate questo questo lavoro, questa immagine, io l'avessi fatta dal computer, otterrei le medesime descrizioni, ok? Cos'è che posso fare poi? Posso interagire. Io voglio sapere, per esempio, come è vestito l'uomo che aveva il mento appoggiato sul braccio, per esempio, ok? Che non, ovviamente non so chi sia, non lo voglio sapere, però...
e link.
Se io
nell'immagine c'è una sala,
per esempio posso
scatta una foto.
Aspetta,
pulsante.
Posso chiedere.
Chiedi di più, pulsante.
Chiedi di più.
Messaggio. Messaggio.
E gli chiedo
spazio.
Per esempio, descrivimi l'uomo che ha il mento appoggiato sulla mano.
Inserito descrivimi l'uomo che ha il mento appoggiato sulla mano.
Ok.
Pix, invia un messaggio. Invia un messaggio.
Vediamo se ce la fa.
Sì, la mia IA. L'uomo che ha il mento appoggiato sulla mano indossa un maglione nero a collo alto e jeans chiari. Ha i capelli corti e scuri e sembra essere concentrato o pensieroso. È seduto su una sedia blu e ha una postura rilassata. Ai suoi piedi c'è uno zaino nero appoggiato sul pavimento.
Caspita, così l'abbiamo individuato. Sì, ero in realtà. Allora, naturalmente io ho cercato di farvela un po' in forma di gioco. A me, come persona che non vede, non mi interessa assolutamente sapere cosa sta facendo questo, cosa sta facendo quell'altro. Noi utilizziamo queste tipologie di app per avere un aiuto nella vita quotidiana, ok? Quindi, per esempio, lo posso usare.
17:30 Spart.
Avevo messo il non disturbare.
Voce non attiva.
Ma anche non disturbare, no, non capisce. Dicevo comunque appunto, noi le usiamo per la vita quotidiana, quindi se siamo in cucina, se per esempio ci troviamo in un posto che non conosciamo, possiamo utilizzare questa app proprio. Allora, per orientarci assolutamente no, però può essere utile sapere che cosa c'è attorno, ok? Anche se magari lo devi descrivere una persona. Sul computer, quindi con NVDA, che cosa farà? Per esempio può leggerci le bollette. Tante volte abbiamo le bollette dell'energia elettrica o del gas o del telefono che non sono accessibili. Magari riusciamo a leggere solo parte di quei dati. Ecco, l'intelligenza artificiale ci permette di leggere la bolletta. Ma attenzione, qui bisogna aprire una parentesi perché mentre nella descrizione della foto generalmente otteniamo dei risultati ottimi, nella lettura delle bollette, dei grafici, generalmente i risultati sono buoni, ma delle volte potrebbe inventare. Perché? Perché
confermo.
Il mio
sintetizza,
ma la sintesi ci può stare. Esatto, lui infatti non essendo un OCR bravissima, lui fa una sintesi del contenuto e questo ci potrebbe anche stare. Il problema è quando lui inventa di sana pianta. Vi assicuro, ci sono state delle scene che qualcuno già conosce che sono state assolutamente imbarazzanti, ok? Di persone che erano convinte di aver scansionato un documento, di avere la soluzione e invece si è inventato tutt'altro. Io gli ho dato un foglio con un contratto di una SIM telefonica che avevo bisogno di leggere perché stavo cambiando gestore. Secondo lui era una domanda per il comune di Milano, per l'ufficio disabilità. Non so come abbia potuto inventarsi una cosa simile con tanto di indirizzo e si è totalmente... Quando l'intelligenza artificiale non riesce a trovare, tra virgolette, la soluzione o ha troppo poche informazioni, può fare due cose. Uno, te lo dice, non sono in grado, è quello che io preferisco. Due, inventare, ma generare, ok, completamente. Quindi, sui testi, non è un OCR e quindi bisogna stare assolutamente attenti perché rischiamo veramente di fare anche insomma, figure non proprio carine.
Scusa Simone, ma dimmi. Probabile che magari nei pressi di quel foglio che volesse leggere la persona ce ne fosse un altro e quindi inquadrando quel foglio magari ha preso,
guarda,
che ha elaborato l'altro foglio.
Ti posso giurare, io abito a Padova, a me Milano piace anche come città, ma ti assicuro che non c'entra proprio, no, ma avevo solo quel foglio lì, ok? Sì, sì. Ero sul divano. Ti dico anche quante cose ti racconto, no? Sì. Ero sul divano, avevo il foglio sulle ginocchia, ho fatto la foto e per lui era una cosa completamente, cioè non aveva senso quello che aveva fatto, ok? Oppure a un mio amico, qui però non la voglio fare lunga perché l'ho già raccontato altrove, ma comunque a un mio amico ha completamente sbagliato una poesia. C'era una poesia che parlava di cose tipo di una bimba, quindi con l'uva, con il tino e tutto, e ha cominciato e gli ha letto una poesia d'amore. Non c'entrava niente, ok?
Fantasioso.
Sì, sì, sì. Esatto, sì, si è innamorato.
È creativo.
È creativo, esatto. Per noi dobbiamo essere più creativi di lui, ok? O lei, e capire quando sta prendendo fischi.
Potrebbe essere che ci sia un omonimo in Milano, ci sia una persona con lo stesso nome a Milano e quindi lui ha in qualche modo cercato.
Io spero di no, perché se fosse così vuol dire che controlla i dati di tutti.
Simone, posso chiederti una cosa?
E sarebbe un dramma? No, dai, non credo.
Simone, posso chiederti una cosa?
Dimmi.
Io, siccome è un periodo che ci sto studiando e ho visto dei prompte per ChatGPT, mm-hmm,
sì,
così, e ho visto che quel tipo che ha questa accademia, nei prompt, quando scrive, dice: se non riesci a dare la soluzione, non inventare, comunque non dare soluzioni.
È assolutamente giusto.
Ma nel prompt questo è così, certo, Be My Eyes non può farlo.
Esatto, Be My Eyes
sì,
non inventare, esattamente, non inventare.
Non inventare.
Sì. Quindi, ecco, questa cosa, mi piace, lo sapevo che l'intelligenza artificiale scatenava la folla, questo...
È anche un po' inquietante, eh?
Allora, sì, lo posso capire soprattutto perché è stato di colpo. Cioè, noi non ci siamo arrivati per gradi, ok? Noi, o meglio, vi dico questo, fino a 2 anni fa, tutta questa roba non esisteva, ma proprio nella maniera più assoluta. Il massimo che potevamo fare, avevamo un'app per l'iPhone che si chiamava TapTapSi, che io ho utilizzato in condizioni di estrema emergenza. Cosa faceva? Faceva la foto vicino a dove tu ti trovavi e ti diceva quello che riusciva a rilevare. Ma lo faceva nel modo che ora vi spiego. Una volta l'autista di una corriera mi ha fatto scendere completamente fuori dal mio percorso, ma cioè, veramente fuori, stiamo parlando di 14 anni fa, ok? Io ho utilizzato quest'app e ho detto, beh, senti, proviamo, mi dirà almeno che cosa ho vicino. Elaboro, campi. Ora, ok, nel senso, tu senti campi, dal momento che ero in paese di campagna, insomma, era un po' difficile da spiegare dove mi trovavo, a chi mi doveva venire a prendere. Adesso non avremo più questo problema, perché ci direbbe comunque se ci sono dei cartelli vicini, se ci sono dei semafori, se ci sono dei pali, qualunque cosa. All'epoca era così, e fino a 2 anni fa era così.
Adesso era la manna.
Ed era la manna. Adesso è arrivato, insomma, questo... tutta questa intelligenza artificiale in un colpo solo, ecco. Io non so, Alessio, se tu vuoi, attenzione, questa cosa non l'abbiamo preparata, ma del resto senza computer stiamo cercando di portarvi, insomma...
Sì, umano, per favore.
Sì, tranquillo. No, hai voglia? Allora, vi spiego. Per Windows ci sono fondamentalmente 2 screen reader. Abbiamo NVDA, sì, e abbiamo un altro screen reader che si chiama JAWS for Windows, ok? JAWS, che molti di voi sicuramente conoscono. E ora, io quello che volevo chiedere ad Alessio, se così ti viene in mente, diciamo, quando è meglio usare uno e quando è meglio usare l'altro. L'unica roba che vi dico, naturalmente, JAWS è a pagamento, e JAWS esiste dagli anni 90, è il più famoso, ok? Windows ne ha uno, attenzione, si chiama Narrator, ok? L'assistente vocale di Windows. Non conosco non vedenti che lo usino.
Ha una voce,
ma non è solo la voce.
La voce.
Ma Microsoft ha anche deciso di inventarsi un sacco di tasti che poi è difficile da ricordare. E adesso stanno cercando di tornare un po' sui loro passi, ma intanto, ecco.
Molto brevemente. Allora, Simone appunto ha detto ci sono anche altri screen reader, il più noto, famoso, arci proprio noto tra tutti i non vedenti è JAWS for Windows. Appunto è uno screen reader a pagamento e praticamente fa tutto ciò che fa NVDA, ma voi mi potreste obiettare quando è che è utile? Allora, JAWS for Windows è uno screen reader che per alcune cose è assolutamente più flessibile, perché prevede la possibilità di creare degli ambienti ad hoc chiamati script, che fanno sì ancora di più rispetto ad NVDA che un'applicazione possa essere utilizzata anche se non è accessibile, o comunque si può adattarne fortemente il funzionamento. Quando è utile appunto utilizzare JAWS rispetto ad NVDA? Fondamentalmente, per quel che oggi fa, in ambiente pro, quindi in ambiente lavorativo ma pesante. Cosa voglio dire? Non limitarsi, per esempio parliamo di pacchetto Office, non limitarsi a utilizzare Word per fare una letterina o Excel per fare la lista della spesa o una tabella semplice, ma per fare, nel caso di Excel, statistica pesante, veramente pesante, o comunque lavorare con macro ad alto livello, tabelle pivot, cose del genere. Ecco, lì JAWS devo dire che è una spanna sopra NVDA per questo. Quindi per il funzionamento in un ambiente lavorativo, per esempio alcuni software di gestire posti operatori di centralino telefonico con NVDA per esempio non andrebbero molto bene, mentre vanno bene con JAWS perché sono stati adattati, sono stati scriptati, come si dice in gergo, e quindi possono essere utilizzati a livello professionale. Per cui JAWS rispetto ad NVDA si può utilizzare in maniera, magari è consigliabile utilizzarlo in un ambiente pro, in un ambiente lavorativo. Altro vantaggio di JAWS rispetto ad NVDA è l'interazione col Braille, con i display Braille. NVDA ultimamente ha fatto molto per avere un supporto Braille più ampio, però JAWS in questo è ancora superiore. Ci sono diverse possibilità che JAWS ha che NVDA a livello di Braille non dispone. Quindi sostanzialmente è questa la differenza fondamentale che c'è fra JAWS ed NVDA in quanto ad utilizzo. Se vogliamo parlare due secondi di Narrator, quindi lo screen reader ufficiale di Windows, nel frattempo che Simone si sta prodigando nel farvi sentire qualcosa di concreto dal suo
PC. Ci sono quando vuoi.
E lui c'è quando voglio, e voglio tra poco, pochissimo. Allora, Narrator in effetti è utile per qualcosa. Per esempio, almeno io, questo è l'uso che ne faccio io. Vado su postazioni che non sono mie, anche in ufficio da me lo faccio, da colleghi. Se devo fare delle cose fondamentali del PC e non usi particolari, Narrator basta tre tasti, che per chi volesse cimentarsi sono il tasto Control, il tasto Windows e il tasto invio, si può attivare, ha la voce che ha perché è la voce di sistema, si possono anche cambiare ma quello è il meno, si può utilizzare il PC a livello basico, ma si utilizza. Addirittura si riesce a navigare con Edge e con Chrome, quindi proprio lusso estremo. Esatto, per esempio si impalla qualcosa, prima Simone l'ha usato perché non gli andava NVDA, ha lanciato Narrator, ha capito un attimo qual era la situazione e l'ha chiuso anche subito però. Altra cosa che invece è per la quale invece è utile è qui, sì, ci possiamo formattare il PC oppure fare la cosiddetta inizializzazione da zero, cioè io compro un PC, arrivo a casa, lo sballo dalla scatola, lo accendo e dopo un po' provo a premere Control Windows invio, mi parla, magari in inglese subito, poi quello si può vedere. Col mio ultimo PC, che è un PC particolare, mi parlava in cinese, ma questa è un'altra storia, e sono comunque riuscito a portare a termine la configurazione di base e ho anche formattato qualche PC senza alcun problema. Quindi
bello.
Per questo è utile. Per altre cose passo la palla a Simone.
Domanda?
Vai.
Per Narrator quindi sostanzialmente
va alla grande, diciamo, sulle impostazioni del sistema operativo.
Sì. Ma anche per esempio file managing, quindi sì, file, cartelle,
cioè, diciamo, quello di gestione del sistema operativo.
Esatto.
Se esco, diciamo, dal seminato, cioè vado sul browser,
allora,
così
no, allora diciamolo così, molto semplicemente, sulla roba Microsoft
abbastanza
da Dio, ma va,
no, va. Da Dio magari no,
però va
da un angelo, diciamo,
discreto. Mentre fuori non è detto, anzi, spesso non va.
Mozilla zero.
E qualunque cosa, soprattutto avrebbe anche l'interazione col Braille. Non lo fate, perché per come è stato concepito, se lo fate c'è il rischio che poi, se avete già uso NVDA, il display Braille non lo vedono più. Quindi
sì, esatto, non fatelo.
Non fatelo, o almeno se lo fate sappiate cosa che vi potrebbe succedere questo.
Ma come combinazioni
non assomiglia a niente.
È per questo che vi dicevamo.
O meglio, vorrebbe assomigliare a Joe's ad NVDA, però diciamo, allora siamo seri, a diversi layout di comandi, c'è un bel manuale anche lì che spiega tutto.
Sì.
Qualche cosa ho letto, qualche prova l'ho fatta, però diciamo che somiglia molto di più a VoiceOver per Mac, per certi versi. Quindi ecco, questo fondamentalmente è il discorso. Come dico sempre io, Microsoft lo proverò a considerare un po' più quando Microsoft ha deciso cosa fare da grande.
Quindi tutte quelle combinazioni, diciamo, proprie di Microsoft, che sono Alt Tab.
No, no,
quelle sono del sistema.
Occhio. Occhio, io sto
con rispettivo delle.
No, io sto
VDA, qualcosa simile, cioè non so, lavora con Insert, non leggi tutto,
sì,
tutto.
C'è tutto.
Ma ti
basta,
devi
solo devi studiarti solo i comandi, però esatto. C'è tutto.
E il BIOS invece come lo possiamo localizzare?
Non con un occhio che te lo vede. Oppure no, ragazzi, no, aspetta. L'altro giorno, per motivi particolari, sono dovuto andare in un BIOS. Diciamo che Be My Eyes qualcosa ha letto, ma anche molto più di qualcosa. Addirittura mi diceva, è selezionato tale elemento, è attivato tal cosa. Diciamo che però dobbiamo essere molto molto esperti e sapere soprattutto cosa si fa.
Okay.
Passiamo la palla a Simone, che
vi faccio
almeno
ascoltare
qualcosa che avevamo, perché, che avevamo previsto.
Allora, vediamo un po'.
Ciao.
Ok. Allora, purtroppo più di così non va, quindi esatto. Sì, per adesso non, cioè ragazzi, non mettetevi anche voi, altrimenti, cioè, veramente. Allora, la voce che Microsoft consiglia per il suo assistente vocale è questa meraviglia qua, cioè:
ciao, sono una voce bellissima, dolcissima, romanticissima.
Ok, questa voce che avete sentito ed è chiamata Cosimo,
sì, è ironica, cioè, lui dice che è bellissima e romanticissima.
Sì, certo, l'ho scritto io, è ironico, chiaro, ok, questo c'è, sì, però va detto onestamente, la gente, ci sono dei ragazzi alle medie, alle superiori, che studiano con questo, ok, perché in genere c'è un grosso problema quando dobbiamo parlare di formazione, cioè il non vedente spesso prende un computer, installa il NVDA o qualsiasi altro programma e non si domanda, ma potrò avere delle voci migliori? Ecco, se non ci sono diciamo, o degli insegnanti o dei formatori, o se l'utente non è particolarmente curioso, lui si ferma lì, e questa è una realtà molto triste. Okay. Quando io ho sentito leggere poesie con questa voce, veramente ho detto, ma come fate? Cioè, la voce femminile, sua sorella, ok, è sicuramente migliore. Perché?
Voce.
Microsoft.
Scusate, la trovo.
Microsoft. Ciao, sono una voce bellissima. Blocco note.
Eh?
Editor di testo documento, ciao. Sono una voce bellissima, dolcissima, romanticissima.
Ok, questa è un'altra voce, sempre prevista da Windows. Quindi qualsiasi computer Windows, a partire da Windows 8, che non c'è più, ma comunque da Windows 8 in poi, hanno queste due voci per l'italiano. Naturalmente ci sono voci molto belle che si possono comprare oppure provare a scaricare. Io che cosa voglio farvi ascoltare? Voglio farvi ascoltare delle voci che non esistono ancora per l'Italia, ma che arriveranno presto, ossia quelle dell'intelligenza artificiale, che purtroppo adesso sono solo online. Quindi che cosa significa? Significa che in questo momento queste voci non sono assolutamente prestanti, ma vi volevo solo fare ascoltare la qualità per dirvi che a breve avremo la possibilità di avere delle voci veramente belle. Un attimo, tipo allora, intanto vabbè, questa è una voce che si chiama Giorgio e già comunque non è malaccio.
Microsoft David Desktop.
Questa è una voce inglese.
Microsoft Zero Desktop.
Anche questa è inglese.
English Bookmark.
Questa è la peggiore possibile e lasciamo stare, ma
Microsoft Adri Online Natural Afrikaans South Africa.
Allora, queste voci qua che sentite, che sono molto particolari, sono online.
Microsoft Asilia Online Natural English Kenya.
Microsoft Chilemba Online Natural English Kenya.
Queste sono africane.
Microsoft Eric Online Natural English United States.
Queste, vabbè, United States sembra, è veramente perfetta.
Microsoft
tipo
Ingrid Online.
Vediamo se trovo l'italiano un attimo.
Microsoft.
Più giù.
Microsoft Nestoras Online Natural Greek. Greek.
Greco.
Microsoft Madhur Online Natural Hindi India.
India.
Microsoft Tamash Online Natural Hungarian.
Ungheria.
Microsoft.
No. No, vabbè.
Microsoft.
Ci siamo quasi, eh?
Microsoft Elsa Online Natural Italian Italy.
Questa era Elsa, vi ricordate quella che era la tua brutta prima? Ecco, in realtà la sua voce con l'intelligenza artificiale diventa così.
Microsoft Isabella Online Natural Italian Italy.
Microsoft Okeda Online.
No, questa è una, poi c'è
Microsoft Diego Online Natural Italian Italy. Microsoft Giuseppe Multilingual Online.
Giuseppe, anche se è Giuseppe in realtà.
Giuseppe.
È Giuseppe? Ok. Ho voluto farvi ascoltare queste, voi non le troverete nel computer, ma queste saranno le voci che tra qualche mese qualsiasi persona avrà la possibilità di usare. E perché Microsoft le renderà disponibili per l'Italia, perlomeno si spera.
Scusa Simone,
dimmi.
Ma per l'assistente vocale,
eh?
A parte l'italiano, certe voci ci sono già.
Ah, ecco, a parte l'italiano. Ecco.
A parte l'italiano.
Ed è per questo che dico, cioè, stiamo ormai arrivando verso il punto che non si dovrà più comprare una sintesi vocale per avere una voce di qualità molto buona. Poi attenzione, ci sono persone, sono non vedenti, a cui piacciono voci sintetiche, attenzione, io sono uno di questi, però diciamo più si scende con l'età, quindi le persone sempre più giovani vogliono voci molto belle, di qualità fatta bene, e quindi va benissimo così. Ecco, io volevo far ascoltare perché, insomma, almeno penso che sia una cosa che non tutti conoscevano. E quindi c'è un sito dove ti permette di ascoltare queste voci Microsoft. Ecco, detto ciò, vediamo un po'.
1800 hours.
Ah, sono le 6 in po- no, scusami. Sì,
18.
Sì. Ok. Allora, siamo arrivati alle 6 e siamo riusciti a fare un convegno addirittura senza presentazioni, già senza slide e anche senza monitor. La domanda, fate i buoni, vi siete annoiati?
No.
Grazie, veramente, perché se no, ecco, allora io spero seriamente che vi sia piaciuto, che vi abbiamo dato un po' una, così, un'infarinatura di quella che può essere, insomma, l'utilizzo da parte di un non vedente del computer. Chiaramente l'abbiamo fatto anche con un po' di aneddoti o comunque cercando di farvi anche sorridere. Quindi da parte mia per ora vi saluto. e lascio ad Alessio la conclusione del, diciamo, dello speech e speriamo di vederci più avanti.
Solo una cosa, Simone, il nome del software di intelligenza artificiale da mettere...
Be My Eyes.
No, no, quello è quello del telefono, ma Be My Eyes anche...
Sì, sì, anche in Windows, sì, 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 sì. Ma è un'app.
È un'app, è un'app che si prende dal Microsoft Store.
Perfetto.
Non ci sono estensioni di... No, no. O meglio sì, ma devi pagare per usarle. Io ho preferito non trattarle qui. Ci sono, perché ci sono delle estensioni, dei componenti aggiuntivi che ti permettono di utilizzare ChatGPT e lo fanno, però devi configurarti, cioè, delle API key e devi anche dopo, insomma, mettere almeno qualche euro, altrimenti non funziona. Quindi, ecco.
E nel sito dove si trovano quelle a pagamento? È una sezione differente da quelle gratuite?
Che cosa?
È sempre desktop su componenti aggiuntivi add-on nel sito?
Sempre lì? Sì, 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 sì. Sì, sì, si trova sempre tutto.
Scusa Simone, posso chiederti una cosa? All'inizio del convegno, avevi detto ci facevi sapere di un'app.
Be My Eyes.
Era proprio questa?
Sì, sì, era questa. Sì, sì, sì.
Anche da parte mia vi ringrazio, speriamo appunto di non avervi annoiato troppo, e l'unica cosa che vi voglio dire in conclusione, giusto tanto per parlare di intelligenza artificiale, non vi fate mai leggere da Be My Eyes la busta paga.
Perché? Ah, voglio sapere.
Perché mi ha sbagliato a ribasso.
A ribasso.
Per fortuna mi ha sbagliato a ribasso.
Le manca
quindi
la bolletta, perché potrebbe aumentare i costi.
Potrebbe aumentare i costi
e
difficilmente
quindi
te li dà a ribasso.
E quindi eri povero?
Beh sì, qualche centinaio di euro in meno, sì, me l'ha detto. Comunque, comunque a posto. Grazie anche da parte mia.
Envy Radio ad Andimatica 2024.